Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Torniamo dopo una breve vacanza, almeno mia.
Solo tua? Esatto. Io l'ho andato in doppio.
In questa estate torrida con gli speciali podcast della Voce di Venezia sul cinema di fantascienza e come il solito abbiamo ospite il nostro compagno di viaggio Tony Marra.
Buonasera a tutti.
Allora riprendiamo il nostro viaggio di fantascienza e lo facciamo, cerchiamo di collegarci alla puntata precedente. Dicevi che volevi fare un piccolo collegamento prima di inoltrarci proprio negli anni 60.
Sì, allora, sì, fino adesso vabbè, siamo arrivati al 1957 e fino adesso il cinema di fantascienza, tranne un paio di eccezioni, è rimasto comunque un genere estremamente mainstream, dunque diciamo non toccato, come si vuol dire, dal cinema d'autore. È rimasto come target più o meno gli adolescenti o comunque sia al massimo le famiglie. C'è ben poco che si può portare nel cinema d'autore se non escludiamo Metropolis e La vita futura, che diciamo che sono quelli un po' più famosi. E nel 58, partiamo da adesso al 58, uno dei film più importanti, che però è diventato di culto nel tempo, è il Blob del 1958, l'originario, che ha fatto esplodere anche Steve McQueen, che è il suo primo film da protagonista, è quello che l'ha lanciato poi per una eccezionale carriera. Il Blob è diventato veramente un piccolo cult. Inizialmente era un film ovviamente a basso costo, e messo venivano distribuiti questi film proprio di serie B, nel senso perché costavano di meno, in coppia con due film, cioè dunque tu con un biglietto vedevi due film. E il Blob ha avuto un ottimo successo e col tempo è diventato un piccolo culto. Addirittura, non molti sanno, ha avuto addirittura un sequel diretto da Larry Hagman per la televisione. Larry Hagman, non so se qualcuno se lo ricorda, era il JR di Dallas. Il film è abbastanza brutto. In Italia l'hanno messo direttamente nel Blu-ray, non è stato nemmeno doppiato, è sottotitolato, è un film abbastanza bruttarello. Il Blob comunque è un film che tuttora regge, cioè dura poco, è un piccolo gioiellino, ha un ritmo perfetto, gli effetti speciali sono perfettamente funzionali con quello che vogliono raccontare. È un film che si può vedere ancora tranquillamente.
Ma io tra l'altro l'ho rivisto anche, non sapevo che volevi iniziare il collegamento da questo, l'ho rivisto poco tempo fa e secondo me, vabbè, nella sua semplicità, nelle sue cazzate che ci sono nel mezzo, però comunque è veramente divertente tuttora, funziona. Faceva parte di quelli che Tarantino chiama i grindhouse, cioè la serie di film che venivano, come dicevi tu, inseriti in coppia magari, pochi soldi. Lanciato proprio Steve McQueen. E secondo me vale la pena di vederlo, anche perché appunto dura poco.
Assolutamente vale. Considera, ho comprato l'edizione limitata a 1000 copie del Blu-ray, che contiene anche dei bellissimi documentari e anche il sequel degli anni 70, che però ripeto, è di una rara bruttezza. Veramente io ho fatto fatica a arrivare alla fine.
Ma ricordo male o fecero anche un remake?
Sì, c'è il remake, quello è fatto negli anni 80, discreto, cioè si può vedere, ma assolutamente nulla di che, insomma, il film si lascia vedere, gli effetti speciali sono migliorati, comunque sia non c'erano ancora gli effetti digitali, dunque sono ancora effetti più che altro meccanici e di quel tipo lì, però insomma è un discreto film, ma niente di eccezionale. viene ricordato esclusivamente perché è il remake del blog originale, insomma.
Infatti, non ho questo vago ricordo, ma non ricordo niente, cioè ricordo solo
no,
che...
io lo vidi, me lo ricordo discretamente bene, cioè niente di eccezionale comunque, eh. E, diciamo che negli anni 80 si è fatto notevolmente di meglio, insomma, da quel punto di vista, però insomma è un remake che si può vedere, non è una cosa imbereconda da quel punto di vista.
E fa ancora parte di quel filone dell'alieno da distruggere.
Indubbiamente, ma qui è... Però comunque è un alieno che non porta nessun tipo di messaggio, cioè non è che può essere... gli alieni, per esempio quelli dell'invasione degli ultracorpi, ci può essere un messaggio politico, perché praticamente tendono a livellare molto. Infatti il protagonista, intervistato molti anni dopo, ha detto che secondo lui era una critica al comunismo, o al comunismo come lo vedevano gli americani, cioè un appiattimento tra tutti quanti sono uguali, tutti guadagnano uguali, tutti hanno le stesse aspirazioni, cioè almeno così è come lo vedevano gli americani, o come volevano vederlo loro. Ovviamente è una cosa leggermente più complessa, non è che si può limitare a questo. Però quando loro parlano con i protagonisti, hanno dei confronti con gli alieni, e dunque parlano, cioè loro portano un messaggio, gli dicono: guarda, ti risveglierai che non avrai più odio, non avrai più sentimenti negativi, neanche positivi. Lui dice: ma ameremo ancora. E lui dice: ma perché è così importante? Quante volte ti sei innamorato? Non è mai durata e ha portato sempre delle cose negative. Dunque sono degli alieni che hanno un messaggio politico dietro. Il blob è semplicemente un essere che ha bisogno di nutrirsi. Dunque sì, è l'alieno da distruggere, però cose... metafore politiche su queste cose non si possono vedere, insomma, sono proprio film fatti per far divertire il pubblico, e questo qui ci esce veramente pienamente.
Il successivo?
Poi, successivo, no, non possiamo parlare dell'esperimento del Dottor K, in originale The Fly, titolo onestamente molto più di effetto. È diventato famoso più che altro per il grande pubblico, perché negli anni 80 c'è stato il famoso remake The Fly, La Mosca, di David Cronenberg. È uno di quei casi dove il remake è nettamente superiore all'originale, e diciamo che siamo più o meno dalle parti della cosa, anche sì. Quello lì, un altro film nettamente superiore all'originale. L'esperimento del Dottor K è uno di quei primi film che mettono insieme fantascienza e horror in maniera dignitosa. Ovviamente purtroppo il trucco da Moscone, con la testa da Moscone, perché praticamente a differenza di quello di Cronenberg, dove lui fa Seth Butler fa il passaggio e ne esce normale, però poi piano piano il codice genetico della mosca lo trasforma, ma lentamente, in un'altra. Invece qui, molto più prosaicamente, è un pezzo a un pezzo, praticamente scinde direttamente in due esseri: uno è la moschina piccolina con la testa di uomo e un braccino umano, e l'altro invece è l'altro è l'umone col testone da mosca e un braccino da mosca, insomma. Oggi oggettivamente, anche se non era malvagissimo, io ho visto cose molto molto peggiori, però oggi fa abbastanza ridere, insomma, questo qui.
Sì, è invecchiato male, secondo me.
Male non malissimo, ci sono film che sono peggiorati, sì, però ovviamente sta cosa qui con il testone di fatto, cioè non regge, oggi non mette paura. E anche se Kurt Neumann ci ha messo del suo, per esempio è interessante la scena quando lei toglie a lui il cappuccio e vede la testa di mostro, e c'è uno stacco, e come sappiamo gli occhi della mosca sono fatti tutti quanti a esagoni, dunque è una specie di multiplo, e si vedono moltiplicate la faccia della protagonista femminile che urla, veramente un bel tocco che migliora, però certo, per quanto tu puoi essere bravo come regista, puoi avere anche delle belle idee, insomma, alla fine oggi come oggi non è sta cosa non colpisce più di tanto, insomma. Però, insomma, è un film abbastanza interessante, tra parentesi, il primo di una trilogia, del quale il migliore è sicuramente il primo, che è assolutamente il migliore. Anche The Fly di Cronenberg ha avuto un seguito che però nulla ha a che fare con i due film successivi, ma nettamente più insignificante da questo punto di vista.
Tra l'altro, l'esperimento del dottor K, mi è venuto in mente adesso che è quella tipologia di film che omaggia il bel matinée di Joe Dante.
Ah,
Ah sì,
sì,
non so se te lo ricordi, con John Goodman.
quello John Goodman, sì, un bel film, passato un po' in secondo piano,
Sì.
però era un film molto, molto divertente, insomma,
Esatto.
che parlava proprio di un cinema che è già all'epoca ovviamente non esisteva più, insomma.
Esatto, quel 4D, cioè farti provare le esperienze
Ah,
insane.
sì, a Malaga di 70 se ne sono fatte di tante esperienze, hanno fatto film in autorama, quello che ti davano una scheda con dei pallini che tu dovevi grattare in momenti precisi per vedere l'odore, per sentire l'odore che ci sarebbe stato in quel periodo, in quel momento, insomma. Sono tutti esperimenti che però sono rimasti fini a se stessi.
Esatto.
Ah, in questo periodo, cioè questo soltanto per fare il film, non l'ho nemmeno visto onestamente e ne ho letto, non è facile da ripetere. La morte viene dallo spazio del 58 di Paolo Heusch, non so come si pronunci, non l'ho cercato, non sono riuscito a trovarlo. E questo perché lo è? Perché questo è considerato il primo film di fantascienza italiano.
Ok.
È difficile da. Io non sono riuscito a rimediarlo, poi non so se nei meandri di internet si riesce a vedere. Una specie di film catastrofico, parla di un asteroide che sta per colpire la Terra e tutto quello che ne consegue. Il film ho trovato un paio di mezze recensioni, non ne parlano molto male, però ne è rimasto molto poco. Però comunque si comincia a vedere che anche in Italia si comincia a parlare di cinema di fantascienza per la prima volta, perché alla fine prima c'è stato molto poco. Avevamo parlato di quello nella prima puntata che abbiamo fatto sul cinema di
Sì.
fantascienza del robot, dell'uomo elettrico, insomma, è ancora lì, sono gli esordi, insomma. Quindi questo qui, diciamo che questo è considerato il primo vero film di fantascienza, anche perché questo è veramente un lungometraggio. E niente, adesso finiscono gli anni 50 e
Quanto?
cominciano gli anni 60. E diciamo nel 1960, secondo me, il miglior film di fantascienza uscito quell'anno è La macchina del tempo, in Italia The Time Machine, in Italia L'uomo che visse nel futuro di George Pal. È uno dei miei film di fantascienza preferiti. Nel 60 è stato probabilmente migliore, anche premio Oscar negli anni in quell'anno come migliori effetti speciali. E capolavoro anche del grande George Pal. George Pal è stato un autore estremamente importante per la fantascienza classica americana. Lui non era americano, ovviamente, era ungherese e inventò questo sistema di animazione molto simile al passo 1 che utilizzò nelle sue prime opere, i Puppet Toons. Che realizzò quando si trasferì negli anni 30 in Germania, ne fece circa, mi sembra, 26 nel periodo. Erano dei lungometraggi senza attori, fatti con questi puppet, sarebbero le marionette animate a passo 1, e molto carini, molti si trovano su YouTube tranquillamente, si possono vedere tranquillamente senza nessun problema. E soltanto che poi negli anni 30 non apprezzò la svolta nazista della Germania e capì che era il caso di scappare, di andare via. E arrivò negli Stati Uniti dove degli amici lo aiutarono a prendere la cittadinanza e cominciò a fare anche qui il produttore e il regista. Riprese inizialmente i Puppetoons, anche qui questa serie, con circa una quarantina di cortometraggi che realizzò. Dopodiché si diede al cinema, al lungometraggio. L'uomo che visse nel futuro, ma non lo dico io, dicono un po' tutti, è il suo film, veramente il suo capolavoro. Riesce a riportare, senza stravolgere, tranne una parte nel finale e che cambia, forse un po' più ottimista, e non stravolge affatto l'opera di Herbert George Wells, dal quale tratta, tra parentesi, un signor romanzo che regge
Sì,
tuttora.
assolutamente.
Assolutamente, io non l'ho letto moltissimo tempo fa, qualche anno fa lo lessi, ma veramente ne rimasi molto, molto colpito. Cioè, è una prosa che regge ancora moltissimo. Questo film è praticamente la trasposizione quasi uno a uno di questo celebre romanzo, e parla del protagonista, Herbert George Wells, che inventa questa macchina, la fa vedere inizialmente un modellino ai suoi amici e parte per andare nel futuro perché lui è più interessato al futuro, perché non gli piace il mondo attuale, troppo dedico secondo lui alla guerra. E ricordiamo che Wells era un accanito pacifista. Lui disse la celebre frase: prima o poi dobbiamo mettere fine alla guerra, perché altrimenti la guerra metterà fine all'uomo. E considera che queste erano idee che lui ha avuto molto prima che si creassero le bombe atomiche, cioè dunque molti anni prima che noi veramente avessimo tra le mani armi che veramente potevano mettere fine al genere umano. E il film veramente comunque regge divinamente, cioè
Io del
veramente
film ho
bello.
sempre amato, lo vidi da ragazzino la prima parte, la prima volta che avevo 14-15 anni, l'esperienza del negozio di vestiti
Sì, quello lì è.
per farti vedere le epoche che avanzano, quello è geniale.
Sì, quello lì è stato veramente un tocco di genio, questo manichino che viene cambiato di volta in volta, e lui fa addirittura a un certo punto: ah, ma questo è un vestito, ridendo, perché erano cambiate le mode, perché comunque il film parte al capodanno del 1900, è ambientato dal 31 dicembre del 1899 e il 1 gennaio del 1900. Cioè, proprio in questo passaggio, che già è un passaggio di un secolo. E veramente c'è, cioè, questa cosa: quando lui comincia ad andare avanti, si rende conto, cioè, vede il passare del tempo tramite questo bel manichino che ogni anno gli cambiavano vestiti, e dunque cambiavano le fogge. Si vedeva di più, ovviamente, nei vestiti da donna, perché comunque i vestiti da uomo tendono a cambiare, almeno in quel periodo tendevano effettivamente a cambiare più lentamente. Cioè, il nostro era all'epoca, per gli uomini era molto più classico: pantalone, già all'epoca, pantalone, giacca, e cravatta, insomma, meno male era quello. È
Questo
veramente tutta una serie di belle idee dal punto di vista visivo e notevoli. Infatti il film regge perfettamente anche adesso. È
esatto, poi
stato
la
fatto
mano.
anche questo un remake negli anni 2000, ma molto, molto migliore, molto,
Sì.
molto
Poi
migliore, Mo dimenticabile più che altro, ecco, è forse la parola più adatta.
il concetto che la macchina non è che si muove nello spazio, ma solo nel
Ma si
tempo,
muove, esatto.
quindi lui è sempre nello stesso posto. Ecco.
Esatto, è fatto fino
L'unico.
in fondo, perché
Sì,
quando
sì.
i Morlock glielo spostano, loro non fanno l'errore, lui risposta per uscire da dove era stato chiuso, semplicemente tornare al passato, la risposta indietro e insomma addirittura.
Ecco, l'unica cosa che forse non ho mai veramente apprezzato né del libro né del film è la cosa dei Moloch.
Perché non l'hai
No, non lo
apprezzato?
so, questa cosa qui, questo futuro con queste che arriva fino a queste creature, boh, non lo so, non mi ha mai entusiasmato quel concetto, quella cosa lì. Forse boh, l'avrei avuto in maniera diversa, il fatto degli umani costretti a diventare cibo, ok, però non so, non mi ha mai. I personaggi del Moloch non mi hanno mai.
Non ti hanno mai fatto impazzire?
Esatto.
Ma secondo me invece questa dicotomia è abbastanza azzeccata, perché se da una parte quelli sopra sono rimasti belli, ovviamente nel romanzo erano leggermente cambiati, questi sono praticamente esseri umani, invece nel romanzo viene specificato che non sono perfettamente umani, come sono un po' più piccolini, più simili ai bambini. E hanno dei tratti perché ovviamente dopo 800.000 anni è ambientato 800.000 anni nel futuro e ovviamente qualche cambiamento c'è, cioè, qui invece sono rimasti proprio esseri umani, al massimo sono diventati tutti quanti biondi. E invece secondo me non è male questa idea che loro che hanno abbandonato ogni aspirazione di miglioramento e sono rimasti alla luce del sole solo a godersi la vita, pian piano hanno perso non solo lo spirito critico, loro non criticano più nulla, ma proprio l'abbandono dei desideri, mentre quelli che sono andati sotto per poter sopravvivere hanno dovuto mantenere la loro parte felina, dunque sono più aggressivi, sono più attivi e probabilmente hanno mantenuto anche la parte più malvagia, però hanno mantenuto per esempio una sorta di tecnologia, perché comunque sì, hanno dei macchinari che loro sono in grado di muovere, insomma, e di conseguenza qualche cosa hanno mantenuto. Io non l'ho trovata una dicotomia troppo sbagliata, onestamente. Poi vabbè, ognuno poi, cioè, come ti colpisce una cosa, non è colpisce tutti nello stesso
Lo
identico modo.
riguarderò perché è tanto, tanto che non lo vedo.
No, il film veramente l'ho rivisto pochi giorni fa, comunque non l'avevo, io l'ho rivisto diverse volte, è un film che ho visto diverse volte, l'ho visto anch'io da bambino, poi quando uscì in DVD l'ho preso e l'ho visto, penso 3-4 volte almeno sicuramente l'ho visto, insomma.
Poi Pal fece qualcos'altro degno di nota o.
Allora, lui non fece moltissimi film da regista, perché poi si dedicò quasi esclusivamente alla produzione. Stranamente, fece diversi film interessanti come Atlantide nel 61, Avventure nella fantasia, che tecnicamente non è un film fantasy, anche se qualcuno lo segna così. Le avventure nella fantasia sono la biografia dei fratelli Grimm. La parte però fantastica è quando loro raccontavano le fiabe che facevano vedere loro, che andavano in giro a raccogliere queste vecchie fiabe, le trascrivevano e quando le raccontavano si passa su un altro piano e vengono, cioè, per esempio c'era una con il drago e le altre adesso non mi ricordo, quello è un film che ho visto soltanto una volta. Non malvagio come film, ma sicuramente più dimenticabile in confronto alla. L'ultimo film è stato Le sette facce del dottor Loh, che per inspiegabili motivi non è mai stato distribuito in Italia. Questo film ebbe la nomination per i migliori effetti speciali e vinse anche un Oscar speciale per il trucco, per il make-up a William Tuttle, che era uno storico collaboratore di George Palla per quanto riguarda il trucco, tra parentesi anche molto molto famoso, viene anche citato in Brasil da Terry Gilliam con il famoso errore in quel film dove viene catturato la persona sbagliata perché è finito nella macchina da scrivere uno scrafaggio e hanno scritto Battle al posto di Tattle. Il Tattle era ispirato a questo famoso tecnico degli effetti speciali. Se sette facce di Dottor No è un film veramente carino, si può trovare su YouTube in inglese sottotitolato in spagnolo. È un film fantasy, ma veramente carino. Onestamente ignoro il fatto perché non sia mai stato distribuito in Italia. Una cosa che veramente non capisco. E poi un altro film che ha fatto è Le meravigliose avventure di Pollicino del 58. È un film fantasy, ovviamente, sì. In questo caso. E anche questo vinse l'Oscar per gli effetti speciali. E poi si è dedicato quasi esclusivamente, dopo Le sette facce del Dottor No, alla produzione e alla scrittura, insomma. Doveva fare un nuovo film, forse era entrato anche in preproduzione, però poi morì con un infarto nel 1980, improvvisamente, insomma. Un peccato, perché con lui praticamente finisce la fantascienza classica, esatto. Dagli anni 60 in poi cambia radicalmente. E inizialmente i primi film d'autore sono prossimamente europei. E tra i primi a fare film di fantascienza d'autore probabilmente dobbiamo prendere i francesi con autori della Nouvelle Vague, come per esempio il Fahrenheit 451 di Truffaut e Missione Alpha, Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville di Godard.
Sì.
E non si può non citare La Jetée. In realtà è un cortometraggio, dura circa 28 minuti, anche questo qui si può trovare su YouTube, è realizzato da Chris Marker. È un film che ha segnato indelebilmente la fantascienza e i viaggi nel tempo, tanto che il film di Terry Gilliam, L'esercito delle 12 scimmie, è un remake della Jetée, ovviamente. È un film particolare, per esempio, già nei titoli di testa, La Jetée si definisce un fotoromanzo in francese, perché è fatto di praticamente nel 99%, fanno una leggerissima piccola sequenza, è fatto totalmente di fotogrammi. Basta. Il fotogramma non c'è, cioè proprio fotogrammi, immagini fisse, e sembra effettivamente una specie di fotoromanzo. E visto però su uno schermo televisivo, e racconta bene o male la storia di quella che conosciamo nell'esercito delle 12 scimmie. Cioè, inizialmente questo bambino che si trova in un aeroporto, e la Jetée sarebbe il gate, quello che adesso noi chiamiamo il gate quanto degli aeroporti, e che assiste a un omicidio di questo uomo che viene ucciso. E incrocia lo sguardo della donna che dovrebbe essere la fidanzata, la compagna di quest'uomo che muore. E poi si sposta la narrazione si sposta in un futuro prossimo dopo la Terza Guerra Mondiale, dove i tedeschi hanno battuto i francesi. E è un mondo morente, e quelli che hanno vinto la guerra cercano di trovare una soluzione al fatto che il mondo, la civiltà sta morendo, mandando delle persone nel passato per trovare delle soluzioni, e utilizzano lui perché ha questo ricordo estremamente, estremamente forte. Non dico il finale, perché se qualcuno non l'ha visto è molto molto amato, ecco, diciamo, questo punto di vista.
Sì, è proprio, proprio bello, secondo me, anche l'originale francese.
Sì, ovviamente. Poi, detto questo, veri film, ovviamente, questo è un cortometraggio, non si può non parlare di Fahrenheit 451 del 1966 di Truffaut, che, tanto per dirti una cosa, Truffaut odiava la fantascienza, cioè proprio gli stava assolutamente antipatico. E per farti capire, cioè questa qui, leggo questo pezzettino da Hartz, una sua intervista. Come analizzare l'istintiva diffidenza che mi ispirano i fanatici della fantascienza? Non posso fare a meno di pensare che bisogna avere freddezza, insensibilità e povertà di immaginazione per andarsene a cercare tra i marziani una fantasia, una poesia, un'emozione che stanno a casa nostra, sulla Terra, a portata di mano, di sguardo e di cuori, quotidianamente eterne. Detestava questa cosa, però lui aveva un amore sconfinato per i libri. E lui disse che... lui aveva un rapporto molto molto difficile con la madre, un po', forse anche un po' nevrotica, e l'unica cosa che poteva fare quando lui non era piccolo, per non far arrabbiare la madre, era lui poteva leggeva, perché così non faceva rumore, la madre non lo riprendeva. Dunque lui ha sviluppato questo amore incondizionato per i libri, e quando gli raccontarono questo libro di Bradbury, lui, senza nemmeno averlo letto, semplicemente gliel'avevano raccontato, decise di fare di questo film. È penso l'unico film che abbia fatto dal giro in inglese, e lo andò a girare a Londra, e dove lui non, a Londra non uscì praticamente mai, praticamente andava, girava il film negli studio e poi andava nell'albergo dove stava, dunque non si filò assolutamente nulla di quel contesto. Lui interessava soltanto parlare più che altro parlare dei libri, più che altro. Il film, infatti, abbiamo anche delle lettere fatte agli scenografi e agli addetti ai lavori, con delle persone che hanno lavorato con lui a questa produzione, gli scrisse praticamente: non, mi raccomando, nelle inquadrature non deve esserci niente, al massimo un oggetto strano, non di più, perché voleva che questo mondo, tecnicamente più o meno lontano, in realtà fosse praticamente identico al nostro. Nostri. Infatti, guardandolo, quasi non si nota la fantascienza, perché proprio lui non interessava. L'unica cosa è che poi ci sono i grandi schermi piatti, uno dei primi film, se non probabilmente anche il primo, se vogliamo escludere quelli che si vedevano in Metropolis, sono proprio grandi schermi giganti appesi al muro, come i quadri, e considerando che all'epoca c'era soltanto il tubo catodico, era una bella idea, insomma, da questo punto di vista. E il film non è sicuramente il film più riuscito di... Si vede che, insomma, lui il genere proprio non lo ama. Però è un film abbastanza interessante. E si può vedere ancora abbastanza bene. Insomma, si parlava anche di un remake fatto da Mel Gibson. Era interessato a fare un remake, poi però non se n'è fatto più nulla, non so. Probabilmente dovuto al fatto che Mel Gibson ha avuto diversi problemi problemi mentali e con l'alcol e a gestire la rabbia, probabilmente quello potrebbe essere uno dei motivi perché è saltato il progetto.
Domanda.
Non è comunque un significativo come nella filmografia di Truffaut. È un buon film di fantascienza, figlio dei tempi, però non è, cioè, ha fatto di meglio, insomma. Noi amiamo Truffaut per altre opere, insomma.
Domanda: non amava la fantascienza, perché ha accettato di apparire in Incontri ravvicinati del terzo tipo?
Probabilmente sì, è vero, è una cosa che mi sono chiesto anch'io. Probabilmente con il tempo, comunque parliamo sempre di 10 anni dopo circa, probabilmente forse si è un po' ricreduto, anche perché il cinema di fantascienza da lì, probabilmente anche grazie a lui, è notevolmente cambiato. E considera che lui nasce come critico cinematografico, si è fatto le ossa sui Carriere du Cinéma, vedendo centinaia e centinaia di pellicole. La fantascienza era, prima di Lodo, era un prodotto molto molto nei mainstream, puntato più che altro ai giovani, massimo alle famiglie. E per chi cerca altro, probabilmente all'epoca la fantascienza non era... Quando è uscito, quando è stato girato Incontri ravvicinati del terzo tipo, la fantascienza era notevolmente cambiata, non solo, ovviamente non per Guerre Stellari, ma insomma era uscita roba del calibro di 2001 Odissea nello spazio, 2022 Sopravvissuti, Rollerball, tanti film diciamo più impegnati, pensati per un pubblico adulto, non, è cambiata notevolmente da questo punto di vista la fantascienza. Dunque probabilmente si è rinvenuto e ha capito che si possono raccontare storie molto più profonde anche utilizzando un genere che lui inizialmente non amava.
Dopo Truffaut, cosa vale ancora la pena ricordare?
Vale la pena ricordare Godard con Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville. E allora, l'importanza di Godard sia nel movimento della Nouvelle Vague, che non può essere, nel cinema in generale, non può essere minimamente minimizzato. E allora, si lascia andare anche lui al cinema di fantascienza, e però utilizzando un personaggio in realtà già esistente. Lemmy Caution, interpretato da Eddie Constantine, è un personaggio che era già apparso in ben 7 film. È un personaggio sullo stile di 007, per questo qui parliamo dell'inizio degli anni, della prima metà degli anni 60, di conseguenza con 007, con Dottor No, licenza di uccidere, è esploso il fenomeno, dunque nasceranno tutta una serie di cloni e di generi che si ispiravano a 007. Tra parentesi, 007 si trova in moltissimi, la saga, in moltissimi dizionari di cinema di fantascienza. Io non sono onestamente molto concorde nel metterlo nel cinema di fantascienza, tranne forse Moonraker. Sì, ha delle cose fantascientifiche, però, dal mio punto di vista, è una forzatura. C'è in molti dizionari, io ne ho comprati diversi nei miei anni, da quanto mi, e ce l'ho sempre trovato 007. Non, onestamente, non sono d'accordo. Di questa serie, invece di Lemmy Caution, questo è l'unico diretto da Godard ed è l'unico praticamente di vera fantascienza. E mi sembra che altri 2 o 3 film poi farà Eddie Constantine con questo personaggio. È ambientato in un futuro molto in limpio, imprecisato, dove il protagonista deve ritrovare uno scienziato che è scomparso ad Alphaville, che è la capitale di un altro pianeta. Non c'è praticamente niente di fantascientifico dal punto di vista delle scenografie e degli effetti speciali, perché praticamente lui si è limitato, Godard, a riprendere le nuove strutture che stavano nascendo intorno a Parigi. Comunque sono strutture chiaramente degli anni 60, però all'epoca apparivano sicuramente fantascientifiche, ma anche lui non è che gli interessa di parlare di veramente della fantascienza, non gli interessa parlare del futuro, loro interessano, a come anche a Truffaut, di parlare del presente, o al massimo di un futuro che potrebbe essere dietro l'angolo se si fanno per esempio delle scelte sbagliate. E l'unica cosa che si vede sono una specie di computer, perché praticamente Alphaville è dominato da questo, è una specie di dittatura di un computer che comanda in maniera priva di umanità questa grande città. Tra parentesi, parla con una voce di un asmatico ed è veramente difficile da seguire. Allora, pur io riconoscendo lui come un grandissimo regista, che veramente c'è un prima e un dopo Godard, quando per esempio All'ultimo respiro è veramente un film, però questa è una cosa mia, io non, lo stile di regia per me è totalmente, veramente indigesto. Cioè, io ho fatto sempre fatica, Lemmy Caution è stato il primo film che io ho visto di Godard, l'ho visto quando ero ragazzino, dunque quando avevo 15-16 anni, una cosa del genere. Sicuramente non era una fantascienza adatta a un ragazzo di quell'età. Dunque, io quando crescendo ho detto poi, vedendolo probabilmente, invece no, tutte le volte che lo vedo faccio fatica ad
Che è una
arrivare,
fatica
ma alla fine,
allucinante
come
vederla.
tutto, eh?
Anch'io faccio una fatica allucinante a vederlo.
Sì, e anche tutti gli altri film, cioè poi ho notato anche i famosi Band Apart, che ha dato che hanno il nome alla casa di produzione di Tarantino. Lui adorava Godard, soprattutto quando era giovane. Però ovviamente, ripeto, sono impressioni personali da questo punto di vista, perché comunque noi siamo portati verso certe cose e non verso altre, un po' come la lirica. Io non riesco ad ascoltare la lirica, ma questo non significa che sia brutta la lirica, semplicemente non è nelle mie corde. Spesso e volentieri oggi, quando sento tanti, tanti critici da YouTube, tendono a stroncare il film perché non è piaciuto a loro, non è nelle loro corde, allora diventa brutto. Non è che è brutto, la mia sensibilità mi porta a non amare Godard.
Perché secondo me la maggior parte non sa distinguere tra il gusto personale
il gusto
e
personale,
l'effettiva
certo, perché poi ci
bellezza.
sono e delle cose oggettive, effettivamente. Cioè, io non, avendo sempre seguito il cinema indipendentemente dal suo anno, cioè dunque andando anni 20, 30, 40 e 50, cioè io mi sono reso conto subito quanto anni fa vidi All'ultimo respiro di Godard, che cavolo, cioè, è stato veramente un film veramente di rottura, cioè veramente c'è stato un prima e un dopo, cioè in quel periodo là uscire un film del genere era qualcosa di... Poi ovviamente il suo stile non è nelle mie corde, però insomma si riconosce che Godard è stato un autore con la A maiuscola e che sicuramente va visto, insomma, da questo punto di vista. Poi si vede che anche a lui la fantascienza non gliene fregava niente, perché praticamente di fantascientifico dal punto di vista visivo non c'è praticamente nulla, solo se ne parla tutto lì, però potrebbe essere veramente, se lui, poteva anche dire tranquillamente questa è il sogno di Parigi ed era esattamente la stessa cosa. Invece passiamo poi a film di fantascienza cruda, in pieno... non si può non parlare, a mio avviso, uno dei più bei film di fantascienza degli anni 60, pre-2001, diciamo prima e un dopo, nel 2001, se ne faccio una ragione, Terrore nello spazio di Mario Bava. Film
Wow.
fatto veramente con 4 lire. Le tute spaziali erano del Luna Sub e si vede pure, cioè, non avevano veramente i soldi. E le scenografie avevano preso dei sassi, dei massi giganti in cartapesta dai peplum che stavano girando lì nelle
E li
vicinanze
spostava in
e li
ogni
spostavano perché praticamente è veramente fatto con due lire. Una cosa incredibile, però le idee. Sia di scrittura che di sceneggiatura unisce l'horror con la fantascienza in maniera fantastica. Ci sono queste la storia più o meno è di queste due astronavi che stanno viaggiando nello spazio quando ricevono un segnale di aiuto di questo paese, di questo pianeta inesplorato. Arrivano su questo pianeta e scoprono che in realtà è una trappola, ci sono praticamente questi esseri un po' fantasmi, un po' spettri, che entrano nel corpo degli esseri umani e li costringono a uccidersi tra di loro. E non so se l'avete fatto caso, che la storia, sotto certi punti di vista, può ricordare Alien.
Assolutamente,
E
sì.
effettivamente questo è effettivamente è uno dei due film che sono alla base di Alien. E si possono vedere tranquillamente, c'è cioè la scena di quando trovano l'alieno gigante morto, che poi si vede tranquillamente che sarà l'incipit di questo radiofado che li porta. L'essere che entra dentro i corpi, e poi ci sono la scena di Giger si è sicuramente ispirato. L'astronave che loro trovano, che è caduta, è praticamente identica alla stessa astronave che troveranno su Acheron, e quelli della Nostromo, è uguale, identica, fatta ovviamente meglio, però l'astronave è esattamente ed è un'astronave molto, molto particolare. Sarebbe l'astronave che poi noi vedremo in Prometheus. quella specie di semicerchio, ed è uguale a quella, cioè dunque un astronauta non può, non possono averla concepita senza averlo visto. È un film veramente fantastico da questo punto di vista, è inquietante, fa paura, e non dura molto e ha veramente un ottimo, un grande ritmo. E Bava era un grande direttore della fotografia e un grande effettista speciale. Lui si sminuiva sempre, lui diceva sempre che lo volevano negli Stati Uniti, però ha detto: se vado negli Stati Uniti e poi scoprono che io lavoro con lo scotch e con lo spago, mi cacciano via. E dunque preferisco rimanere qui e che mi adorino da lontano, cose di questo tipo. Però lui era veramente, veramente un grande da questo punto
Su
di vista.
consiglio di vedere, c'è su YouTube un'intervista degli anni 60
Sì.
a lui e mi pare che ci fosse anche Rambaldi, è molto bella, spiegano proprio gli effetti speciali, fanno vedere come
Ah,
quasi.
sì, è vero, facevo sì. È di qualche anno dopo, credo che sia sì, negli anni 70, e fanno vedere alcuni effetti speciali, alcuni effetti molto carini su come riuscivano a facevano questi modellini e poi ci facevano muovere le persone dentro. E lo facevano con un gioco di specchi. Dunque,
Esatto.
facevano le case, tipo le cose di bambole, e poi ci facevano passare dentro gli uomini. Come facevano? Con un gioco di specchi. C'erano gli attori che recitavano e poi con tutta una serie di specchi lo rimpicciolivano, lo riportavano dentro le finestrelle, dunque sembravano che ci fossero gli uomini dentro, cioè veramente idee proprio a gogo da questo punto di vista.
Anche il famoso tunnel di Diabolik. Che in realtà era una roba piccolissima,
Sì,
era una.
ma infatti quello è fantastico, anche il Diabolik di Bava è veramente un film fantastico, guarda, più simile agli 007 perché praticamente gli imposero di fare un qualcosa più simile alle famiglie, dunque che non uccidesse tante persone. Infatti lui si lamentò, ha detto: ma Diabolik che non ammazza, anche perché il Diabolik degli anni 60 era un Diabolik, c'era la coltellata più facile del Diabolik che è venuto successivamente. E l'altro film che voglio parlare al volo, che è proprio col terrore nello spazio, è il famoso Mostro dell'astronave. Allora, questi qui sono i due film che poi hanno creato Alien. Questo qui è un film del quale si è sempre molto molto parlato, e anche male, dicendo che era un film brutto e inguardabile, però non era facile da trovare, anche se è stato distribuito in Italia. Finalmente nel 2014 viene distribuito finalmente in DVD. Io immediatamente ho preso la mia copia, distribuito dalla sinistra, e ho visto un film. Io mi aspettavo il peggio, perché ne avevo sempre sentito parlare male. E qui parlano praticamente di loro vanno sulla c'è questa astronave che va sul Marte per recuperare un'astronave che è caduta, dove sembra siano morti tutti, meno uno, che viene accusato di aver ucciso gli altri per le provviste. Lui invece dice che sono stati uccisi da una creatura che non sono riusciti a identificare, però vogliono portarlo sulla Terra per fargli un processo. Invece, c'è cioè, la creatura effettivamente è salita a bordo e si è nascosta nei condotti dell'aria. E effettivamente anche questo qui
Alien.
ha ispirato, se vedete il film, renderete conto. È un film dal punto di vista tecnico, dei trucchi, più che del trucco del mostro, è invecchiato. Cioè, si vede, insomma, il mostro non è fatto proprio benissimo. Però devo dire che dura meno di 1 ora e 10 minuti, dunque è molto corto, ma devo dire che mi aspettavo il brutto film che tutti dicevano, e onestamente devo vedere che è un piccolo gioiellino della fantascienza degli anni 50. E ha un ritmo quasi perfetto, e all'epoca secondo me un po' di paura la metteva, e ha delle belle trovate anche dal punto di vista, è ben girato, film fatto con due lire, il trucco del mostro, soprattutto il viso, non tanto nel corpo, ma il viso è fatto con i denti finti appiccicati, purtroppo quello non si può vedere da quel punto di vista, però è veramente un film assolutamente discreto, insomma, se lo si vede nell'ottica del 1958 è un film che si può vedere. Invece Terrore nello spazio rappresenta a mio avviso quasi il capolavoro. Io sono sicuro che se gli avessero dato un budget decente Terrore nello spazio sarebbe stato veramente un cult. Adesso è un cult per tutti, eh? Chiunque ami la fantascienza non può mettere in ipotetico 300 migliori film di fantascienza del Novecento, non può non mettere Terrore nello spazio. Vedetelo, assolutamente, è un film assolutamente da vedere.
Se Bava, poveraccio, avesse avuto dei budget decenti nella sua vita.
Ma tu pensa che lui avrebbe dovuto fare, per esempio, anche il sequel di Diabolik, perché Diabolik alla fine... Però dato che Dino De Laurentiis l'aveva fregato, gli aveva detto gli dava 1 miliardo, ha detto ti do 1 miliardo, per l'epoca una cifra spaventosa, e alla fine gli diede 100 o 200 milioni, una cosa del genere. E infatti dovette fare questo modellino, quando gli fece, ah, bello questo modellino, questo agli americani gli raccontiamo che l'abbiamo pagato 200 milioni, e tipo l'aveva pagato 50 mila lire, una cosa del genere. Era tutto... Fantastico, veramente fantastico. E dunque praticamente lui si aspettava di dover lavorare col miliardo, e invece alla fine lavorò un quinto di quello, circa un quinto di quello. E non fu comunque una lavorazione facile, perché lui, cioè, se tu lo sai in anticipo che ho 4 lire, mi regola. Invece lui tutto contento, finalmente ho i soldi che... E infatti quando lo contattò, perché il film comunque incassò, che so abbastanza bene, Dino De Laurentiis lo ricontattò, vogliamo fare Diabolik 2? Lui ha detto no, grazie, passo, e non fece. Chissà come sarebbe venuto, insomma, perché Diabolik è un film assolutamente da vedere, non rientra secondo me nella fantascienza, soprattutto quel Diabolik è più vicino a 007 che al Diabolik originale, ma è un film veramente, veramente notevole, assolutamente da vedere. Come possiamo chiudere degnamente il periodo pre-2001 con il mio film di fantascienza preferito di questo periodo in assoluto, che è L'astronave degli esseri perduti, che in realtà è un terzo di una trilogia del dottor
Massa.
Quatermass. È un film inglese, diretto da Roy Doerbeger nel 1967, e i primi film erano L'astronave atomica del dottor Quatermass del 55 e I vampiri dello spazio del 57, mentre i primi due film dignitosi, soprattutto il primo, sono invecchiati. Onestamente io devo dire che L'astronave degli esseri perduti è un film che
Assolutamente.
regge. Io quando lo vidi ne sono rimasto veramente affascinato, perché non era una cosa che comunque manco mi aspettavo. Poi comunque lo vidi dopo aver visto gli altri due, comunque mi aspettavo qualcosa più simile a quello, invece si distacca nettamente dal film, da quei film. L'incipit era, ci ho fatto caso, come ti dicevo, solo ultimamente, che ha un incipit molto simile al 2001, nel senso che anche qui si viene a scoprire, tramite una scoperta archeologica, che noi, come entità intelligente, siamo stati creati da un'entità aliena. Viene sviluppato in maniera poi totalmente diversa, assolutamente non finisce qui le analogie con 2001, però regge in maniera meravigliosa. Praticamente la storia è questa. Durante gli scavi per la metro di Londra, dell'Underground, viene trovato inizialmente uno scheletro di un nuovo ominide, ma facendo approfonditi scavi trovano un'antica astronave spaziale. E vecchia probabilmente intorno ai 5 milioni di anni. Da qui si viene a scoprire che praticamente questa astronave molto probabilmente veniva da Marte, che era un pianeta che 5 milioni di anni fa stava morendo. Non potendolo salvare, questi esseri simili a delle cavallette decidono di creare una razza intelligente al quale poter passare le proprie conoscenze e creano praticamente noi. E, è sviluppato in maniera molto moderna, perché praticamente non si limita a questo. E ci sono anche tutte delle implicazioni filosofiche. Praticamente questo qui era una civiltà fatta da insetti e hanno pensato di mettere come stigma comportamentale cose che per loro andavano bene, che funzionavano bene, cioè praticamente loro tendevano a distruggere tutto ciò che non si uniformava. Praticamente quando gli insetti creano molti figli e possono nascere, hanno una velocità di evoluzione molto, molto veloce, e possono nascere degli individui con delle differenze, e loro nella loro civiltà tendevano a distruggere il diverso, lo annientavano in modo da mantenere la loro razza pura. Ed era una cosa che praticamente viene fatto capire che è rimasta insita in noi. Cioè noi siamo tendenzialmente violenti perché non accettiamo la differenza nel prossimo. Dunque qualsiasi differenza noi la utilizziamo per distruggere tutto ciò che è diverso. Però sul finale noi abbiamo, per far capire che noi ci siamo comunque evoluti, non siamo più quegli esseri che sono stati creati da una razza morente, e noi abbiamo sviluppato anche il senso del sacrificio che era assente in questi esseri. E infatti uno dei protagonisti, non il dottor Quatermass, ma uno degli scienziati protagonisti, quando questa astronave si rimette in funzione e dunque fa uscire fuori tramite dei suoni, e questo anche questo qui ricorda il suono del monolite. Che manda il suono verso Giove quando lo ritoccano la seconda volta, e si sacrifica per distruggere l'astronave e dunque fa finire la mattanza, perché veramente avevano risvegliato toccando questa astronave e con questi suoni avevano risvegliato la parte ancestrale che avevano messo in noi questi esseri, questi marziani, e avevano cominciato a uccidere tutti quelli che non i diversi dagli altri, e in una sequenza anche abbastanza inquietanti, dove tutti quanti si muovevano in maniera all'unisono come zombie, uccidendo, utilizzando la forza del pensiero e lapidando tutti quelli che erano visti come diversi. Una sequenza molto, molto suggestiva da questo punto di vista. Un film sicuramente non invecchiato, oggi si può vedere tranquillamente. Cioè veramente assolutamente non invecchiato quasi per nulla. Oggi sì, si potrebbe fare con qualche effetto migliore, però oggettivamente regge tranquillamente. È probabilmente il capolavoro di quegli anni dal mio punto di vista. Metto questo al primo posto e al secondo Terrore nello spazio, ma ti ripeto, Terrore nello spazio lo metto secondo solo perché la povertà al quale è stato costretto a lavorare il buon Mario. Questo è quanto.
È inquietante come la trama del film di Quatermass sembri un libro di un complottista che crede che l'uomo siamo figli degli Anunnaki o simili.
Sì, ma effettivamente in realtà queste teorie erano già nate in quegli anni, nascono e si sviluppano proprio in quegli anni, stranamente in realtà una cosa che molti ignorano, in Italia con Peter Colosimo prima, e poi con Eric von Däniken
sì.
forse Daniken oggi è diventato un po' più famoso, anche se l'anno è stato proprio smascherato brutto in diverse occasioni, addirittura da giornali importanti tedeschi, che hanno proprio, cioè mentiva. Addirittura si è scoperto, quando ha ristampato alcuni libri, alcune cose le ricorresse. Per esempio, disse nel suo primo libro, aveva scritto una cosa terribile, che gli egiziani non conoscevano la corda. C'è un'assurdità incredibile, cioè veramente un'assurdità. Non potevano aver fatto le piramidi perché non conoscevano nemmeno la corda. Cioè ci sono migliaia di affreschi con le corde. Ma ti rendi conto che gente che si vestiva e che comunque viveva dentro delle case e non fosse in grado di intrecciare una corda. Questa frescaccia e a tante altre se ne è reso anche conto che aveva tirato un po' troppo la corda, e nelle successive ristampe certe cosettine lui le pulì. Vabbè, questo tanto per dire che queste teorie fantarcheologiche
Sempre esistite, forse.
sono sempre, in quegli anni prendono, proprio tra gli anni 50 e 60, prendono piede. Dunque è normale che, forse anche non volutamente, perché per esempio la Genesi di 2001 è una Genesi particolare, poi ne parleremo la prossima volta quando parleremo solo del 68, non credo che Kubrick ci si sia minimamente, però sono cose che circolavano e dunque, diciamo che alla fine diventano una specie di cultura collettiva già all'epoca.
Il personaggio di Quatermass non è più stato ripreso, no?
È stato ripreso, sì, è stato ripreso in una serie televisiva, Quatermass Conclusion degli anni '80, e una serie TV, no, che in Italia però è stata ridotta in un film, o anche quello, ma The Quatermass Conclusion, no? È un film però onestamente non molto debole. Ha un'idea molto forte. Inizialmente, ma non viene sviluppata al meglio e c'è una povertà dietro. Considera che fino agli anni 70-80 per le produzioni televisive non venivano dedicati molti soldi, erano sempre produzioni perché non c'era una grande possibilità di poter recuperare. Cioè, tu l'unico modo per poter recuperare è da quando mandavi facendo pagare gli spot. Non era come al cinema che tu lo mandavi in migliaia di
Sale.
cinema, e dunque migliaia di persone potevano vedere, pagare un biglietto, e fino agli anni 70-80 non esisteva neanche l'home video. Dunque non è che dici: ah cavolo, faccio la videocassetta e recupero ulteriori soldi. Lo facevi una volta, poi potevi al massimo rivedere fare delle repliche, però insomma venivano fatte a volte a distanza di anni, non è che potevi replicare dopo la settimana dopo, l'hai fatto la settimana prima, all'epoca non si usava. Dunque i film, le produzioni televisive degli anni 70-80 erano tutte da poco. Il primo film, piccola chicca, il primo film per la televisione ad avere un costo notevole è stato uno dei film più brutti della storia del cinema, della storia, che è lo special televisivo di Guerre Stellari del
Mamma
78.
mia.
Una cosa che non molti sanno, si può vedere su YouTube. È un film allucinante ed è costò 1 milione di dollari, superò la cifra di 1 milione di dollari e qualcosa. Era la prima volta che si spendevano tanti soldi, tra l'altro si utilizzavano anche in parte anche delle immagini di repertorio già preso da Guerre Stellari, proprio per tenere i costi bassi. Un film agghiacciante, insomma. Poco, poco, si poteva vedere. Adesso le cose sono cambiate, comunque i film e le serie TV di adesso hanno dei budget per la televisione notevoli, cioè dalla fine degli anni 80 in poi le cose sono cambiate, anche perché poi comunque è nato da un video, dunque c'era la possibilità di mettere in VHS, mettere in vendita, e dunque c'era più possibilità di fare rientrare determinati budget investiti, insomma.
Ok, con questo breve excursus nella televisione, ci salutiamo per oggi, per questa puntata, e vi aspettiamo per il prossimo speciale,
Io
di
non ci vado
fantascienza.
Se è possibile, anche per se qualcuno chi ci segue, se vuole fare domande, vuole fare ha dei dubbi, qualcosa che non ha capito, oppure ho fatto io degli errori che
Se vuole insultarci perché
peggio.
abbiamo detto che
Sì, no,
Godard non ci
no,
piace.
assolutamente. Io se ho fatto degli errori, per esempio, nella puntata scorsa mi sono impappinato sul film del 36, La vita futura, che non mi veniva il titolo. Cioè, fatecelo notare, se ho sbagliato, dimenticato qualche cosa, ho sbagliato qualche data, non c'è nessun problema. E se qualcosa, ecco, per esempio c'è un nostro ascoltatore che ha detto che non ho spiegato che cos'è il cliffhanger un paio di puntate fa, l'avevo dato effettivamente per scontato. Il cliffhanger è il finale aperto che si utilizza anche tuttora in alcune serie TV, soprattutto. Cioè, il finale aperto sarebbe sul ciglio del burrone, perché si rifà al fatto che viene lasciato il protagonista o i protagonisti in una situazione che sembra che stiano per morire, e in modo da costringere a vedere il seguito per vedere come si sono salvati. Questo qui è il cliffhanger, penso.
Ecco, questa spiegazione vi salutiamo e ci risentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Thank you.